Pensieri e musica in libertà.
In studio Emanuela Spadoni.
Ciao a tutti e bentrovati nella mia rubrica Pensieri e musica in libertà. Io sono Emanuela Spadoni e oggi voglio parlarvi di Vangeli. Nella Bibbia cattolica sono accettati soltanto i 4 Vangeli, detti appunto canonici, e sono il Vangelo di Matteo, di Marco, di Luca e di Giovanni, e sappiamo che raccontano la vita, le azioni, gli insegnamenti di Gesù. Ma la verità è che di Vangeli ne esistono tantissimi altri e raccontano le stesse storie, quindi la vita, le parole di Gesù. Ovviamente sto parlando dei Vangeli detti apocrifi, dal greco apocryphus, cioè segreto, anche se poi nel gergo della Chiesa è diventato sinonimo di falso, perché la maggior parte delle confessioni cristiane ha accettato soltanto i 4 Vangeli canonici, mentre quelli apocrifi non sarebbero stati ispirati da Dio. Ma queste distinzioni tra Vangeli canonici e apocrifi risalgono ai primi secoli dopo Cristo e si sono basate sul principio di autorità. Cioè i primi teologi, quindi i padri della Chiesa per intenderci, hanno deciso che i 4 canonici erano gli unici ispirati da Dio. Solo che c'è un fatto: non si sa quando questi Vangeli canonici siano stati scritti. Probabilmente risalgono tutti a circa un secolo dopo la morte di Gesù. Ma questo vale anche per i Vangeli apocrifi, come ad esempio quello di Tommaso. Quindi tutti, sia i canonici che gli apocrifi, risalgono allo stesso periodo storico e tutti sono delle preziose fonti storiche proprio per conoscere la figura di Gesù. La vera differenza, semmai, è nella prospettiva. Allora, i Vangeli apocrifi vengono divisi in 4 categorie: quelli giudeo-cristiani, quelli dell'infanzia, quelli della passione e quelli gnostici. I Vangeli giudeo-cristiani sono cristiani, ma sono legati all'ebraismo e hanno molto in comune con il Vangelo di Matteo. Sono andati perduti e li conosciamo soltanto indirettamente perché ne hanno parlato i padri della Chiesa. Invece, i Vangeli dell'infanzia narrano storie su Gesù bambino, storie che nei Vangeli canonici sono soltanto accennate. Ancora, i Vangeli della Passione narrano chiaramente della morte e della resurrezione di Gesù e sono molto più dettagliati dei Vangeli canonici. Addirittura si approfondisce la figura di Ponzio Pilato, non demonizzandolo come fanno in genere le tradizioni, ma anzi ipotizzando che lui avesse ben capito quanto fosse importante Gesù. Infatti, nel Vangelo di Nicodemo si parla di molti personaggi secondari, ma legati alla morte di Gesù. Si parla ad esempio di Longino, il famoso soldato che con la sua lancia ferì il costato di Gesù. Si parla anche dei 2 ladroni, quelli crocifissi con Gesù, Geste e Disma. E Disma è addirittura venerato come santo da cattolici e ortodossi. E questo dimostra che i Vangeli apocrifi erano molto conosciuti, erano creduti autentici. E infine i Vangeli gnostici, che sono tantissimi. Lo gnosticismo era una fede alternativa, diciamo così, a quella cristiana e risale alle origini del cristianesimo, solo che poi è stata considerata eretica dai padri della Chiesa. I Vangeli apocrifi erano conosciuti molto, erano molto famosi sin dall'antichità, ma sono stati riscoperti soltanto recentemente. E infatti sono testi che si trovano nei codici di Nag Hammadi, che sono stati ritrovati in Egitto soltanto nel 1945, oppure si trovano tra i papiri di Ossirinco, che sono stati riscoperti sempre in Egitto all'inizio del Novecento.
Gesù piccino picciò, Gesù bambino, fa che venga la guerra prima che si può, fa che sia pulita come una ferita, piccina picciò, fa che sia breve come un fiocco di neve, fa che si porti via la mala morte e la malattia, fa che duri poco e che sia come un gioco,
Tu che conosci la stazione, tutti quelli che ci vanno a dormire, fagli avere un giorno l'occasione di poter anche loro partire. Partire senza biglietto volare via, per essere davvero liberi non occorre la ferrovia. E fa che piova un po' di meno sopra quelli che non hanno l'ombrello, e fa che dopo questa guerra il tempo sia più bello. Gesù bambino comprato a rate, chissà se questa guerra potrà finire prima dell'estate, perché sarebbe bello spogliarci tutti e andare al mare e avere sotto gli occhi dentro al cuore tanti giorni ancora da passare. E ad ogni compleanno guardare il cielo ed essere d'accordo e non avere più paura, la paura soltanto un ricordo. Gesù piccino picciò, Gesù bambino alla deriva, se questa guerra deve proprio farsi, fa che non sia cattiva. Tu che le hai viste tutte e sai che tutto non è ancora niente, se questa guerra deve proprio farsi, fa che non la faccia la gente. E poi perdona tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, tranne qualcuno. E quando poi sarà finita, fa che non la ricordi nessuno. E quando poi sarà finita, fa che non la ricordi nessuno. E quando poi sarà finita, fa che non la ricordi nessuno. E quando poi sarà finita, fa che non la ricordi nessuno.
E allora vediamo qualche storia narrata nei Vangeli apocrifi. Nel Vangelo di Tommaso si parla di Gesù all'età di circa 5 anni, un bimbetto che giocava lungo la riva di un torrente e rendeva limpida l'acqua soltanto con la sua parola, e con il fango scolpiva degli uccellini, 12 passeri, solo che era sabato e per la legge ebrea era una profanazione, perché quel giorno lì era vietato assolutamente lavorare e quindi veniva sgridato. Ma che faceva? Dava vita agli uccellini semplicemente ordinandogli di volare via. Davvero un prodigio. Ma si raccontano anche dei fatti piuttosto inquietanti, ad esempio che con la sua sola parola avesse provocato la morte dei suoi compagni di giochi. Insomma, un Gesù infante che soltanto aprendo bocca compiva dei prodigi, ma anche delle maledizioni, provocando addirittura la morte. Questo è un testo attribuito ad un certo Tommaso israelita, che probabilmente fu proprio l'apostolo Tommaso, quello che poi evangelizzò la Siria e l'Estremo Oriente. Però il testo del Vangelo non risale al tempo degli apostoli, è di almeno 100 anni dopo. Probabilmente quelle storie sono state tramandate oralmente e poi sono state scritte oltre un secolo dopo, forse proprio allo scopo di riempire i vuoti, le lacune dei Vangeli canonici, che non parlano affatto in effetti dell'infanzia di Gesù, iniziano a raccontare dei dai suoi 29 anni in poi fino alla morte. Nel Vangelo di Tommaso si suggerisce che Gesù fu falegname, come Giuseppe, e nel Medioevo questo Vangelo era davvero molto seguito. Pensate che l'episodio dei 12 uccellini è narrato anche nel Corano, e infatti il Vangelo di Tommaso è considerato canonico per i musulmani. Tra le prime traduzioni del Vangelo di Tommaso ci sono quelle che compaiono nella letteratura irlandese antica, pensate. Quindi si può capire quanto sia stato davvero importante questo testo e quanto sia rilevante la versione dell'immagine che dà di Gesù. Descrive un bimbo sotto i 10 anni che con la sua sola parola faceva dei prodigi e uccideva. Chi lo accusava e chiedeva a Giuseppe di controllare il figlio era diventato cieco. E lo stesso Gesù si rivoltava contro il padre in modo piuttosto irrispettoso. E poi è narrato l'episodio del maestro Zaccheo, quando Gesù lo deride, lo umilia, dimostrando la sua ignoranza, insegnandogli a sua volta. Insomma, finisce che Zaccheo crede di avere a che fare con un extraterrestre, con un dio, con un angelo, fugge, pieno di vergogna. E qui c'è un collegamento con il pensiero gnostico, secondo cui appunto Gesù era un essere soprannaturale. Fateci caso, nei 4 Vangeli canonici Gesù non è mai descritto mentre ride o prende in giro qualcuno, e tantomeno mentre uccide qualcuno con la sua sola parola. Comunque il Vangelo di Tommaso continua narrando che in seguito Gesù, dopo aver dato ampia dimostrazione della sua potenza, guarisce le persone che aveva maledetto, e da allora però tutti lo trattarono per timore con il massimo ossequio. E poi vengono narrati miracoli di Gesù bambino che risuscita altri ragazzi, li guarisce da molte ferite, moltiplica la mietitura, opera riparazioni di oggetti in modo miracoloso, dimostra una cultura enciclopedica e insegna ai dottori del Tempio. Beh, questo è narrato anche nei Vangeli canonici, in effetti.
A convertire bestie e gente, non si può dire, non si è servito a niente, perché prese la terra per mano. Vestito di sabbia e di bianco, alcuni lo dissero santo, per altri ebbe meno virtù, si faceva chiamare Gesù. Cantare la gloria, né invocare la grazia o il perdono di chi penso non fu altri che un uomo, come Dio passato alla storia, ma inumano è pur sempre l'amore di chi rantola senza rancore, perdonando con l'ultima voce chi lo uccide fra le braccia d'una croce. Per quelli che l'ebbero odiato, nel Getsemani pianse l'addio, come per chi lo adorò come Dio, che gli disse sì sempre lodato, per chi gli portò in dono alla fine una lacrima o una treccia di spine, accettando ad estremo saluto la preghiera e l'insulto e lo sputo. Tutti si muore, come tutti, cambiando colore, non si può dire che sia servito a molto, perché il male dalla terra non fu tolto, ebbe forse un po' troppe virtù, ebbe un volto ed un nome, Gesù. Di Maria dicono fosse il figlio, sulla croce sbiancò come un giglio. Thank you.
pensatori gnostici veniva elogiato Giuda, colui che per tradizione aveva tradito Gesù, ma loro affermavano che soltanto lui in effetti conoscesse la verità e infatti scrissero il testo del Vangelo di Giuda. Dopo il concilio di Nicea, le dottrine gnostiche vennero bollate come eretiche e infatti intorno al 400 d.C. circa venne redatto dalla Chiesa l'elenco dei testi ispirati da Dio, mentre i testi degli gnostici vennero proibiti, distrutti, cancellati, bruciati. Non rimarrà nulla dei testi apocrifi, compreso il Vangelo di Giuda, che infatti cadrà nell'oblio, ma soltanto fino alla fine del 900, quando venne ritrovato un testo egiziano che stava circolando nel mercato nero dell'antiquariato. Insomma, si scopre che questo papiro risaliva al 200 d.C. circa. È stato restaurato, è stato tradotto ed è stato scoperto che appunto si trattava del Vangelo di Giuda. Ovviamente non fu scritto da Giuda, ma lui ne è il protagonista, e contiene i messaggi segreti che Gesù aveva rivelato soltanto a lui. Allora, si descrive un Gesù, tra l'altro molto strano, che rideva con i suoi discepoli, e si narra come soltanto Giuda sapesse da dove davvero provenisse Gesù. Si descrive la conversazione tra i due, in cui Gesù annuncia a Giuda che potrà raggiungere il regno di Dio, ma soltanto dopo aver attraversato una grande sofferenza. E infatti Gesù lo sceglie per compiere qualcosa di fondamentale, lo sceglie per affidargli il famoso tradimento. Questo perché Gesù doveva morire per poter liberare lo spirito e tornare a Dio. Nella parte finale del Vangelo di Giuda, Gesù spiega al discepolo la vera ragione di tutte le cose, che non è quella narrata dalla Bibbia. Gli spiega che gli uomini non sono tutti uguali. Lo spirito di alcuni si ricongiungerà a Dio, ma altri uomini sono destinati alla morte definitiva e durante la vita venerano un falso Dio. Gesù rivela inoltre a Giuda che sarà maledetto non solo dai compagni, ma da tutte le generazioni future, che però il suo spirito regnerà sopra tutti loro. E soprattutto in questo Vangelo non si parla di resurrezione. Infatti, per gli gnostici, la resurrezione non è consistita nella rinascita dalla carne, quanto piuttosto nel ricongiungimento dello spirito a Dio. Ovviamente, come è immaginabile, la rivelazione di questo Vangelo negli anni 2000 ha provocato delle reazioni enormi. Il Papa Benedetto XVI si è affrettato a confermare la versione tradizionale della figura di Giuda e gli studiosi hanno avanzato dubbi sulla traduzione. Hanno affermato che erano stati fatti appunto degli errori e che questi fossero addirittura voluti. Comunque, il valore autentico di questo Vangelo sta nel fatto che risultava perduto, mentre in effetti ha confermato come il cristianesimo delle origini fosse basato proprio sul pensiero gnostico e come solo in seguito questo venne considerato eretico. Ecco il motivo per cui la Chiesa ufficiale, quella contemporanea, ha subito sminuito l'importanza storica del Vangelo di Giuda. La Chiesa ha paura di questi testi apocrifi che sono stati proibiti, banditi nell'antichità. Sono pericolosi, in effetti, per i fini politici del Vaticano. Allora, altro importante testo apocrifo è il Vangelo di Maria, che è stato scoperto in Egitto alla fine dell'Ottocento, ma è stato pubblicato soltanto pochi decenni fa. Ovviamente non è un testo scritto da Maria, ma parla di lei. Maria era un nome molto comune in Palestina, perciò potrebbe trattarsi sia della madre che della sorella di Gesù, ma sembra che invece si tratti di Maria Maddalena, la più importante seguace donna di Gesù.
Quiet of the morning, I lift my eyes to you, the one who gives my soul its peace, my heart its rhythm too. You've walked with me through valleys where shadows hid the light, and held me close in mercy through the darkest night. Jesus, my greatest joy, my hope, my song, my king. You are the melody my heart was made to sing. Through every storm, through every pain, your love remains my guide. Jesus, my greatest joy, forever by my side. When the world feels cold and empty and hope seems far away, you remind me of the promise of an endless brighter day. Your cross, it tells a story of love beyond all cost. a savior's grace that found me when I was bruised and lost. Jesus, my greatest joy, my hope, my song, my king. You are the melody my heart was made to sing. Through every storm, through every pain, your love remains my guide. Jesus, my greatest joy, forever by my side. Oh, what a love, unchanging and true. Every heartbeat, Lord, it beats for you. Your presence fills my every need. In you alone I'm free indeed. With every step I follow, your light shines on my way. You've turned my tears to laughter, my night into the day. The heavens declare your glory, and I will join the song, proclaiming your name forever with saints and angels throng. Jesus, my greatest joy, my hope, my song, my king. You are the melody my heart was made to sing. Through every storm, through every pain, your love remains my guide. Jesus, my greatest joy, forever by my side. Jesus, my greatest joy, my savior, my delight. You are the endless fountain, my everlasting light. And when this life is over, in heaven's courts I'll see Jesus, my greatest joy, for all eternity.
Anche il Vangelo di Maria risale al primo secolo d.C. e c'è un passo in cui Pietro dice a Maria di essere risaputo di quanto l'amasse Gesù e che sicuramente lei sapeva più di quanto avesse detto agli apostoli stessi. Insomma, la Maddalena risulta amata da Gesù e preferita ai discepoli, tanto da essere depositaria esclusiva di rivelazioni e segreti. Certo, nel testo non si specifica la natura di questo amore, però la figura della Maddalena risulta preponderante su tutti gli altri. Peraltro, quello che rivela Maria in questo Vangelo è il centro della dottrina gnostica, secondo cui la conoscenza, la gnosi che sconfigge l'ignoranza e il distacco dal mondo materiale sono la via per la salvezza. E c'è un altro testo apocrifo, il Vangelo di Filippo, che fornisce altre informazioni sulla relazione con la Maddalena. Ovviamente anche il Vangelo di Filippo non è stato scritto da lui, ma risale al secondo secolo d.C. Beh, in questo testo si parla delle nozze come un mistero sacro, cosa che nei testi cristiani non era affatto frequente, e si dice che la Maddalena andasse sempre in giro con la madre e la sorella di Gesù ed era considerata la sua compagna. Nel testo si afferma che Gesù l'amava più dei discepoli e la baciava spesso sulla bocca. Si racconta anche che i discepoli ne fossero molto gelosi. Ovviamente questo testo ha provocato molte speculazioni, ma d'altronde la sua importanza risalta anche negli stessi Vangeli canonici, dove si legge che era chiamata Maddalena perché proveniva dalla città di Magdala, e nel Vangelo di Marco e di Luca si legge che Gesù la liberò dai 7 demoni. Ma in nessun altro testo, ma neanche nella Bibbia, si afferma che fosse stata una prostituta. Nei Vangeli anzi si intuisce che fosse una donna molto in vista, probabilmente ricca e potente, e nel Vangelo di Luca si racconta che probabilmente stava finanziando le attività di Gesù. La Maddalena poi è sempre presente negli eventi più importanti, ad esempio c'era al momento della crocifissione di Gesù, viene raccontato da Marco, da Matteo e da Giovanni, e per tutti i Vangeli canonici fu lei a scoprire il sepolcro di Gesù vuoto. E comunque nello stesso cristianesimo moderno è considerata tra le figure più importanti di tutti i Vangeli. Insomma, il luogo comune che la Maddalena fosse stata una prostituta e comunque un personaggio minore dei Vangeli è una falsità. Una falsità probabilmente che risale a Papa Gregorio Magno nel 600 d.C., che volutamente modificò la storia della Maddalena, e probabilmente lo fece perché appunto la Maddalena era una figura centrale per gli gnostici. Ecco, Gregorio Magno diede il via alla tradizione di Maria Maddalena come prostituta e lo ha fatto unendo di proposito la sua figura con quella di altre due donne citate nel Vangelo di Luca, cioè Maria di Betania e un'anonima peccatrice che unge i piedi di Gesù. L'interpretazione di Gregorio Magno venne approvata dalla Chiesa e questo ha portato alla convinzione diffusa che la Maddalena fosse stata una poco di buono pentita, e da qui iniziarono anche tutte le storie medievali che la dipingono in modo poco virtuoso, diciamo così. Beh, è una convinzione che in effetti è diffusa anche oggi. Ovviamente non sta scritto da nessuna parte in modo molto esplicito che tra Gesù e la Maddalena ci sia stato un rapporto amoroso e tantomeno coniugale, però gli indizi in effetti sono tantissimi. Allora, concludendo, tutti i Vangeli, anche quelli canonici, sono gnostici. Perché? Perché in nessuno si parla di fede e in nessuno si parla di credere ciecamente, anzi, in tutti si parla di capire, di conoscere. C'è sempre la spiegazione. Gesù, parlando con Pilato, dice: io sono un re, ma non un re di questo mondo, e per io intendo ciascuno, ognuno è re. Mai si parla di fede cieca. Purtroppo negli ultimi decenni i popoli sono in crisi ed è tornata la moda di credere senza capire. Credere vuol dire sentirsi nella ragione e quindi vuol dire avere il paraocchi per paura della verità. Credere, aver fede cieca, vuol dire non sviluppare la ricerca, vuol dire bloccarsi in una sicurezza illusoria.
Gli presero la casa ed il giardino in nome della grande santità. E Giuda prese a fare a nascondino con lo specchio e con la dignità. Poi venne Dio che tutto dà e tutto toglie, chiamò un taxi e ci mise sulla moglie. E Giuda andò a morire nella notte, per il vino, per le donne, per le botte. Lo raccolse per la giacca Maddalena, che viveva alle baracche allo sfacelo, in mezzo a una comune di ubriaconi che credevano in un regno su nel cielo. E fu amore e fu rivoluzione, discorsi sulla strada e vita piena. Ma Giuda amava più d'ogni sermone le urla dolci della Maddalena. Fattaccio poi successe in una sera, Giuda fu preso e messo alla galera. Gesù Cristo era scappato fra la gente e Giuda disse di non sapere niente. Ma quando vide Maddalena in parlatorio, che stava male e aveva perso un dente, l'ispettore disse: è stato Gesù Cristo a portare tutto l'oppio dall'Oriente. E ritornò dal suo amore col bottino, 30 denari per 7 amari, grazie a un marsala, per poi vedere scritta doppia al botteghino l'insegna di una grande multisala. Diceva: Gesù Santo alla stazione, un nuovo film davvero commovente, con un cast del tutto eccezionale. C'è pure Dio, l'immenso onnipotente! Il cinema è un buio di persone, i grandi divi sono stelle da ammirare, e nessuno vide giù fra le poltrone che quei due cominciavano a scopare. Maddalena, io ti amo tanto. Lui voleva il cielo e io voglio stare qua. Lo uccidessero, va bene, tanto al tempo ha detto a tutti che poi risorgerà, ma il paradiso mio sta solo nei tuoi fianchi. Sieni dolci, per occhi stanchi, bocca rossa di caramella. Questa vita sulla terra è così bella. Dallo schermo Dio li vide al sola voce. Io ti fulmino, Giuda l'Iscariota. Mio figlio sta morendo sulla croce per colpa di un mortale così idiota. Maddalena allora si alzò e urlò con tutto il cuore: Dio, non mi fai paura. Tu che hai fatto un figlio senza far l'amore, che vuoi capirci di questa fregatura? Lascia stare Giuda e guarda altrove. Ecco, guarda la mia scollatura. E io mi guarderò dalla tua invidia, perché Dio non gode come una creatura. Dio scappò nel cielo e nella furia mise su un grandissimo cantiere per costruire.
Giovanni Allevi ha scritto: il divino è ovunque, basta togliere di mezzo l'abitudine. Buona vita a tutti, un abbraccio da Emanuela Spadoni, alla prossima, ciao.